settimo come lettura, vero? Ho detto bene? Quindi lo sguardo che possiamo dare così di tipo inquadratura e di tipo sintetico è al discorso della montagna, il cosiddetto discorso della montagna, cioè i capitoli 5, 6, 7 del Vangelo secondo Matteo, prima delle cinque grandi raccolte di detti di Gesù che si trovano in questo evangelista, che è il più lungo dei quattro evangelisti. Sono 28 capitoli il Vangelo di Matteo, scanditi lungo un percorso che è segnato da cinque pilastri di questo genere, cioè lungo i 28 capitoli, soprattutto a partire dal quarto, versetto 17 in poi. Quindi,
ciao.
Lungo questi 24 capitoli centrali sono disposti dall'evangelista cinque raccolte di detti, cioè di insegnamenti di Gesù, e la prima nell'ordine che si incontra è quella dei capitoli 5, 6 e 7, chiamata discorso della montagna per via della cornice d'apertura. La cornice d'apertura infatti dice: salì sulla montagna, si mise a sedere, si avvicinarono i suoi discepoli, allora egli cominciò ad ammaestrarli dicendo, e in questa cornice d'apertura si mette questa raccolta di detti di Gesù. La raccolta di insegnamenti dei capitoli 5, 6 e 7, il cosiddetto discorso della montagna, si raccoglie a sua volta all'interno in alcune grandi unità che sono soprattutto riconoscibili dalla forma con cui i detti sono raccolti, cioè dalle cornici letterarie, dal modo come sono impostati. Per esempio, il capitolo quinto, nella prima metà, circa una metà, cioè fino al versetto 16, è indubbiamente una serie di detti raccolti intorno alla pagina delle beatitudini, cioè a quella serie di frasi simili che cominciano tutti con la parola beati, quella sequenza di frasi che cominciano con la parola beati che si chiamano perciò solitamente le beatitudini. Poi un secondo nucleo è quello della seconda metà, non è una metà, è molto di più, comunque la seconda parte del capitolo quinto, che dopo una introduzione sul compimento dell'insegnamento dell'Antico Testamento nella predicazione di Gesù, cioè della continuità tra il patrimonio religioso tradizionale di Israele e l'insegnamento di Gesù. Dopo un'introduzione sulla continuità, non crediate che io sia venuto ad abolire, non sono venuto ad abolire, sono venuto a dare compimento. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Dopo un'introduzione così, questa seconda parte del capitolo quinto reca una serie di detti simili, non sono più una sequenza di frasi che cominciano con la parola beati, sono una sequenza di frasi che incominciano con questo inizio standard: avete udito che fu detto, ma io dico a voi. E siccome cominciano tutti con questa frase avete udito, ma questa serie di detti, gli insegnamenti di Gesù, che sono sei, si chiamano antitesi. La prima metà o la prima parte del capitolo quinto è raccolta intorno alla pagina delle beatitudini, la seconda metà intorno alla raccolta di detti antitetici, che perciò si chiamano anche le antitesi. Un po' come le beatitudini, così anche le antitesi sono una forma letteraria, una basata sulla sul propositivo, no? Sul beati voi se, beati quelli che. L'altra invece è basata sul contrasto, però ambedue, sia quella basata sulla beatitudine o sulla proposta positiva, sia quell'altra parte basata sui contrasti, ambedue vogliono mettere in rilievo quello che è un caratteristico speciale, specifico, dell'insegnamento di Gesù, cioè vogliono in due modi diversi illustrare, documentare i connotati, noi diremmo, caratteristici dell'insegnamento di Gesù, la novità, il carattere riformatore, noi diremmo oggi innovatore, della proposta religiosa di Gesù nei confronti dei destinatari, nei confronti dell'ambiente in cui viene fatta. Poi il capitolo sesto è raccolto una prima metà, anche qui una prima parte, attorno a delle regole, a delle direttive concernenti il modo come Gesù insegna a vivere tre iniziative di spiritualità, tre caratteristiche della religiosità a lui contemporanea: una, quella della preghiera; l'altra, quella dell'elemosina o dell'offerta; la terza è quella del digiuno. Su queste tre caratteristiche della spiritualità ebraica, giudaica, contemporanea a Gesù, si riferiscono una raccolta di detti, di insegnamenti imperniati su questa terna, che riferiscono il modo diverso, anche qui nuovo, come Gesù vive e poi propone di vivere questi tre, questo tripode, questa terna, queste tre caratteristiche della spiritualità dei suoi tempi. Anche qui il contenuto delle frasi riportate batte su ciò che Gesù ha di suo, di caratteristico, di nuovo da dire a questo proposito, cioè sottolinea la novità, il carattere riformatore speciale, specifico dell'insegnamento di Gesù anche su questo argomento. Così sia quanto c'è nel capitolo quinto, sia quanto c'è nel capitolo sesto, appaiono dei testi sintetici, appare una una specie di antologia di che cosa? Delle prese di posizione di Gesù innovatrici, riformatrici della spiritualità, della religiosità a lui contemporanea. Sono come dei campioni di insegnamento di Gesù, una scelta, un'antologia che concernono, riguardano, sottolineano le sue caratteristiche, i suoi connotati particolari. La seconda metà del capitolo sesto, anche questa si raccoglie abbastanza omogeneamente attorno a una serie di detti riguardanti il modo di porsi, secondo Gesù, nei confronti dei problemi economici, il modo di porsi, secondo Gesù, nei confronti delle preoccupazioni della sussistenza quotidiana, ma non soltanto della sussistenza quotidiana, soprattutto del fare della preoccupazione economica la preoccupazione nel senso proprio etimologico, nel senso proprio della parola, preoccupazione significa prima occupazione, occupazione che ha la precedenza su tutte. Su questo Gesù, la raccolta dei detti di Gesù che c'è nella seconda metà del capitolo sesto, prende posizione. Sia i primi versetti sul vero tesoro, sia la paraboletta sull'occhio come la lampada, la lucerna del corpo, sia le frasi sull'alternativa fra l'alternativa secca, inconciliabile, fra la dedizione di sé a Dio e la dedizione di sé al denaro o al problema economico, sia soprattutto quella serie molto poetica, tra l'altro, di detti sul modo di concepire la vita per quanto riguarda i problemi economici, impostato sulla fede, sulla fiducia, in una assistenza amorosa e premurosa che accompagna la vita umana, la vita di coloro che credono in Dio, è affidata alle sue cure, per cui, con quelle frasi bellissime, Gesù suggerisce di avere un atteggiamento sobrio, sereno e sobrio nello stesso tempo, cioè preoccupato solo di quello che serve giorno per giorno, dedito solo a ciò, a procurarsi ciò che serve giorno per giorno, senza accumulare in prospettiva con un'eccessiva preoccupazione del futuro, che rivela, secondo Gesù, una mentalità padronale della vita, come se si potesse disporre del futuro, come se attraverso una specie di assicurazione economica si potesse superare il limite invalicabile del futuro, come se, insomma, l'accumulare per il futuro consistesse in una forma di usurpazione da parte dell'uomo del possesso e del governo della vita che non gli appartiene. Usurpazione perché sarebbe pensare di poter gestire ciò che non è gestibile, pensare di poter far fronte con una specie di protezione economica alla precarietà radicale dell'esistenza umana. Sono i versetti finali del capitolo sesto, con quei famosi poetici, bellissimi versetti: guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli del campo, che tanto avevano commosso uno dei maestri della teologia protestante contemporanea, Severino Kierkegaard, che era rimasto affascinato da questi versetti, soprattutto per lui che era un grosso esponente dell'esistenzialismo, cioè di quella filosofia che tanto insiste sulla crisi e sulla precarietà come caratteristica dell'esistenza umana, era rimasto affascinato da questi versetti che invece presupponevano una visuale della vita piena di fiducioso abbandono in una alleanza, una certezza più forte di tutte le analisi filosofiche e di tutte le preoccupazioni umane, di tutte i modi di tamponare inventati dall'uomo l'angoscia per il futuro. Poi il capitolo settimo. Il capitolo settimo, nella prima metà, una prima parte circa, è una raccolta eterogenea, un miscuglio di gruppi di versetti e quindi di frasi, di prese di posizione riguardanti varie cose. Non c'è una piattaforma unitaria, è una specie di antologia, anche qui, che potrebbe essere intitolata così, varie. Sono le frasi sulla tendenza istintiva a giudicare l'altro, o giudicare nel senso di condannare, poi le frasi enigmatiche, brevissime ma enigmatiche, sul carattere intimo, segreto, speciale della comprensione profonda degli insegnamenti di Gesù, per comprendere i quali bisogna essere in sintonia con Lui, e se non si è in sintonia con Lui si capiscono alla rovescio e ci si può perfino ridere sopra. Poi ci sono le frasi sulla importanza della insistenza nella preghiera, che presuppone la fiducia dei figli quando fanno le richieste ai loro genitori. Poi c'è la famosa cosiddetta regola d'oro, la sentenza famosa di fare agli altri quello che si vorrebbe che fosse fatto a noi, una formulazione del comandamento dell'amore di tipo sintetico, gioco di parole, specie di slogan, chiamato solitamente la regola d'oro. E poi, dopo questi primi 12 versetti, prima metà, che croce, del capitolo settimo, ci sono le frasi che riguardano l'appendice, la conclusione finale di tutto il discorso della montagna, per così dire la consegna di questo deposito di insegnamenti caratteristici di Gesù, di questo mini Vangelo nel Vangelo di Matteo, consegnato alla comunità dei cristiani con degli ammonimenti di fondo che riguardano il modo come si prende l'insegnamento di Gesù. Di questi ammonimenti conclusivi fanno parte tutti i versetti successivi, tutta la seconda metà del capitolo settimo. I capitoletti che raccolgono questi ammonimenti sono: uno, quello che esistono solo due strade, o l'una o l'altra, cioè out, ci sono solo due possibilità, non ci sono possibilità intermedie, non c'è compromesso possibile davanti a Gesù. Poi l'altro capitoletto è che ci sono i cristiani di nome e i cristiani di fatto, una fortissima insistenza sulla caratteristica con cui si riconoscono i cristiani veri dai cristiani falsi, e come caratteristica si dice che si riconoscono dai fatti, cioè da quel che fanno, non da quel che dicono, dalle scelte, dai frutti, dalla prassi, non dalle prediche, non dalle intenzioni quindi, ma dalle opere. Infine, l'ultima consegna, dopo quella delle due vie, dopo quella del criterio fondamentale della prassi, cioè questi detti che sono stati riferiti nel discorso della montagna, sono un'alternativa secca, due vie, oppure in altri termini sono una indicazione, sono delle indicazioni da vivere, da praticare, non sono ideali, sono norme di vita, o si obbediscono o si trasgrediscono, e dalla prassi, dalla pratica si riconosce chi li ha accolti e li ha ricevuti. Dopo questo il terzo ammonimento conclusivo è quello ancora più solenne, espresso con la parabola della casa costruita sulla roccia oppure costruita sulla sabbia. Al di là della parabola, si dice dunque alla comunità cristiana a cui è indirizzato il discorso della montagna che chi costruisce la sua vita su queste basi può stare certo che non resterà deluso e non avrà da pentirsene. Chi non costruisce la sua vita su queste basi può essere egualmente certo che la sua presunta religiosità, che non sia costruita su queste basi, sarà fasulla, cioè sarà inevitabilmente destinata a crollare di fronte alle sfide e agli ostacoli. Sono, come vedete, a tre tante maniere, in modo diverso, no? Con la parabola delle due vie, con la parabola dell'albero e dei frutti, dai frutti si riconosce l'albero, con la parabola della casa costruita sulla roccia o costruita sulla sabbia, sono altrettanti modi, tre modi diversi, per consegnare alla comunità cristiana il discorso della montagna come una specie di carta costituzionale del cristianesimo, come una specie di Vangelo, dicevo prima, mini Vangelo nel Vangelo, o nucleo portante, regola caratteristica da cui si riconosce dalla cui osservanza si riconosce l'essere al seguito di Gesù oppure no. Questo è un po' il tracciato di questi tre capitoli, organizzati, come vedete, come una raccolta di detti, con alla fine una consegna triplice, solennissima, e una raccolta di detti raccolta intorno a vari capitoletti, varie unità, il cui denominatore comune, la cui base, la cui piattaforma è di mettere in rilievo le caratteristiche proprie specifiche dell'insegnamento di Gesù, proprie specifiche della comunità cristiana, dei seguaci di Gesù. I riferimenti sono appunto quelli contenuti, per dare questi connotati, questa carta d'identità del cristiano, sono quelli contenuti nelle beatitudini, nelle antitesi, nella versione cristiana delle opere dell'elemosina, della preghiera e del digiuno, nell'atteggiamento nei confronti del problema economico e in quella specie di breve raccolta di detti concernenti il capitolo settimo, concernenti varie cose, cioè il giudicare, la preghiera, la regola d'oro, eccetera. Per ognuna di queste varie unità, ecco, ci sarebbe un discorso specifico da fare per quanto riguarda i contenuti. Allora, per questo motivo vi avevo detto che è necessario passarci dentro un po', e poi, passandoci dentro, annotare le nostre cose, sia che siano degli inciampi, sia che siano delle provocazioni, sia che siano delle difficoltà, sia che siano delle proposte di vita da specificare o da attualizzare per noi oggi. Difficile, così sinteticamente, passare in rassegna tutti i contenuti di queste varie unità, come vedete sono parecchi. Abbiamo dedicato un pochino di attenzione alla pagina delle beatitudini, abbiamo fatto qualche osservazione su qualcuna delle antitesi che si presentano, proprio perché si presentano questi detti in maniera antitetica, possono essere fortemente provocatori. Non so se avete notato quello che si può dire, senza entrare nell'analisi dei vari gruppi di versetti, che sarebbe da sola occuperebbe parecchio tempo, e che invece preferirei che fosse fatta scegliendo, no, dal percorso fatto da voi, quello che vi interessava di più. Non so se avete notato, c'è una caratteristica comune in tutti questi detti che potrebbe, se si sta attenti un attimo, saltare agli occhi, e cioè il fatto che un po' da un capo all'altro il discorso della montagna fa una proposta di cristianesimo che è tutt'altro che facile. Non so se avete notato che sembra essere fatto apposta questa raccolta di detti per dire che, insomma, la caratteristica dei cristiani o di chi dice di credere in Gesù è di fare delle scelte, di avere dei comportamenti che sono controcorrente, non solo controcorrente, esplicitamente controcorrente, ma eroicamente controcorrente, cioè non una cosa percorribile, ma una cosa che, leggendola, fa venire l'impressione, fa venire il commento, l'effetto su di noi di dire:
Ma questo è impossibile. Non so se avete notato questo tipo di effetto dalla lettura del discorso della montagna. Dovrebbe essere un effetto caratteristico, perché la raccolta è una selezione, cioè un'antologia, una scelta fatta apposta evidentemente per mettere in rilievo questo, cioè per dire cristiano si chiama cristiano perché è una continuazione, una riedizione della vita, del modo di vivere di Gesù stesso, in quanto luce del mondo e sale della terra, per usare un'espressione del capitolo quinto, cioè in quanto una presenza nel mondo di carattere antitetico, di carattere salvifico, di carattere totalmente diverso, perché se non fosse totalmente diverso non potrebbe essere utile a niente, non potrebbe servire a niente, non potrebbe salvare nessuno. Attribuire al cristiano dunque le stesse caratteristiche radicali, eclatanti, come dire, taglienti della proposta di vita di Gesù, è una caratteristica del Vangelo, del discorso della montagna, fatta apposta precisamente per comunicare alla comunità cristiana, tra le righe di questo discorso della montagna, il messaggio fondamentale che, se è vero che qui si propone come carta costituzionale, carta d'identità del cristiano, i connotati della figura di Gesù stesso, non è possibile essere cristiani se non con Gesù stesso, cioè mettere in rilievo l'impossibilità di seguire questa strada con la tigna, come diciamo noi, cioè con come se fosse un programma alla portata della tenacia e della determinazione del soggetto. La sottolineatura così forte delle punte dell'insegnamento di Gesù tende proprio a far vedere che l'esistenza cristiana si chiama cristiana perché solo per Cristo, con Cristo ed in Cristo è vivibile, perché solo con un rapporto vitale di comunione con Lui diventa possibile. La frase che più di una volta si trova anche altrove nella Bibbia è quella che dice, che sottolinea insomma che tutto questo è impossibile agli uomini, ma possibile a Dio. Come dire, il cristiano per definizione è la dimostrazione con la sua prassi di vita che nel mondo o dietro di lui o in lui opera quello che i primi capitoli del Vangelo di Matteo chiamavano l'Emanuele, cioè, citando il profeta Isaia, cioè Dio con noi, cosa che si vede precisamente dai frutti.
siccome gli spini non possono produrre uva, se si vede una pianta di spini che produce uva significa che è stata innestata, che c'è stato un innesto. Questo discorso tra le righe sembra essere il filo conduttore fondamentale, il filone sotterraneo, filo conduttore fondamentale di tutta questa raccolta di detti del discorso della montagna.
Adesso sta a lui.
Sì, direi che per quanto riguarda invece i contenuti delle singole unità, un po' le abbiamo guardate le altre volte, e un altro po' penso che è gioco forza scegliere quello che nella vostra lettura avete incontrato come provocazione, come inciampo, come difficoltà o come cosa da precisare.
Io avrei qualche domanda.
Sì.
Dunque, delle beatitudini, ancora non ho capito bene alcune cose. Intanto, quando si dice beati perché, no? Non ho capito quando è rimandata questa beatitudine. Se è rimandata alla realizzazione, no, dell'insegnamento, quindi beati questi quando, oppure se è proprio rimandata a un'altra vita. Quindi se veramente è realizzabile adesso, in base a quello che è necessario fare, o dopo. In particolare, che cosa intende Gesù per beatitudine e per felicità? E questo discorso è anche ricollegabile alla felicità che si può sperimentare, no, quotidianamente, in questo senso. Cioè, a me sembra difficile la realizzazione nella vita di queste beatitudini, perché mi pare che tutta la vita sia una ricerca, e proprio come ricerca sia un'inquietudine in un certo senso. C'è una frase di Sant'Agostino che mi ha sempre colpita, che dice: ci hai creato per te, Signore, e il nostro cuore non troverà pace finché non riposerà in te. E proprio a partire da questo, cioè da questa esperienza che si può fare quotidianamente, veramente mi resta difficile vedere la realizzazione di queste beatitudini. Forse non ho ben chiaro io che cosa intende Gesù per beatitudine o per felicità. Quindi questa è la prima. Poi, per quanto riguarda il Padre Nostro, ci sono alcuni passaggi che non ho mai capito bene. Intanto all'inizio, quando si dice sia santificato il tuo nome, è un concetto che mi pare molto astratto, e forse può significare quello che poi viene detto anche dopo, no? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, non so se sia la stessa cosa. Comunque volevo capire meglio che cosa voleva dire proprio. Poi più sotto, ecco, come in cielo così in terra, anche questo, perché c'è questa polarità, insomma, questa differenziazione. E poi alla fine, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, che avevamo accennato anche l'altra volta, questo come. Perché ho visto alcuni commenti in cui invece che come si dice affinché noi li rimettiamo ai nostri debitori. E mi pare più semplice da capire, cioè mi pare più naturale interpretarlo in questo modo. Perché veramente, se fosse proprio così, cioè rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo nella stessa misura, saremmo veramente finiti, insomma, perché poi si sperimenta che proprio la capacità di perdonare parte dall'essere perdonati. Quindi mi pare che comunque il perdono di Dio venga prima del nostro e sia comunque superiore, cioè sia comunque indipendente dalla nostra capacità di perdonare.
Tutto questo. Dunque, il problema posto dai perché, dalla motivazione delle beatitudini, dove in alcune di esse, nella redazione, nella versione matteana, no, del Vangelo di Matteo, in alcune di esse la maggioranza addirittura, non soltanto alcune, in questo perché c'è il futuro è un classico problema da quando la critica marxista al cristianesimo, marxiana per l'esattezza, più che marxista, al cristianesimo, cioè di Marx stesso, al cristianesimo ha posto in rilievo, cioè ha sottolineato sarcasticamente e ferocemente le beatitudini come una pagina classica di questo difetto radicale, l'ha preso proprio come test di questo difetto radicale della religione in quanto tale, secondo Marx, che sarebbe appunto una maniera di intontire o di tenere sotto sedativo, sotto controllo, le situazioni più drammatiche, più marginali e più drammatiche, prospettando loro una specie di consolazione futura. Da quando è stata fatta questa critica feroce alla religione, prendendo come test il passo delle beatitudini, è diventato classico il problema di questo futuro. Naturalmente questo deriva dalle nostre moderne sensibilità, perché nella lingua e quindi nella mentalità che sta dietro alla lingua parlata di Gesù, il presente, l'imperfetto e il futuro hanno la stessa forma. I verbi della grammatica semitica non hanno i nostri tempi della grammatica italiana. Anzi, l'idea di tempo è praticamente in secondo piano, addirittura assente dalla grammatica della lingua parlata di Gesù, da Gesù. Per cui le distinzioni fra presente e futuro in testi che sono stati pensati, scritti, proclamati da un semita, da una mentalità la cui grammatica non distingue i tempi come le distinguiamo noi, è tagliata, è una cosa tagliata alla radice. Una volta che si sa, o si pensa o si considera sta cosa, la difficoltà che proviene da ben altri centri di interesse che non la predicazione di Gesù, da ben altre sorgenti che non la predicazione di Gesù, la critica marxiana si appunta sulla religione nelle sue manifestazioni storiche conosciute da lui e nei difetti storici conosciuti da lui. Basterebbe fare questa considerazione perché il problema di quei futuri sia tolto. Futuri o presenti sono la stessa cosa. Difatti due almeno di queste beatitudini non hanno il futuro ma hanno il presente. In più, per vedere che non si tratta di un futuro consolatorio di carattere rimandato a non si sa quando, per vedere questo basterebbe vedere l'ultima, quella del versetto 11, dove si descrivono delle situazioni che quando si scriveva il Vangelo di Matteo erano contemporanee, presenti. Erano precisamente la situazione dei credenti giudeo-cristiani dentro la situazione storica di persecuzione nella quale si trovavano ad opera del giudaismo ufficiale, quello rinato con molta rigidità, con molto rigore, con molto esclusivismo dopo la tragedia del 70 d.C. Si potrebbero fare ancora altre osservazioni, per esempio nelle frasi immediatamente successive alla Beatitudini, che sono il commento della pagina delle Beatitudini: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, come il programma sopra definito. Dovrò fare anche quelle osservazioni lì per vedere come il programma sopra definito non è proiettato nel futuro, ma precisamente nel presente, nell'attualità. Chiaramente è un'attualità di tipo assolutamente alternativo, assolutamente paradossale rispetto alle regole del gioco che sono affermate e che valgono sulla scena della storia. Ma proprio perché sono paradossali e alternative, si caratterizzano come lo specifico, lo speciale, la luce, il sale, quello che Gesù è venuto a portare. Per di più, per capire anche questo carattere paradossale, alternativo, non dimenticare che tutte le frasi che noi chiamiamo beatitudini sono altrettante versioni, sotto facce diverse, della prassi di Gesù, cioè del suo stile di vita e del suo modo di comportarsi. È lui il povero in spirito, è lui il mite e umile di cuore, è lui il misericordioso, il puro di cuore, il perseguitato, l'assetato della giustizia, è lui, insomma, il personaggio, il denominatore comune, l'unico denominatore comune di tutti questi numeratori diversi. Per quanto riguarda il significato del termine beatitudine, mi pare che sia da tradurre in italiano pari pari con il termine felicità, intendendo per felicità chiaramente la felicità secondo Gesù, o la felicità che Gesù ha sperimentato nella sua strada difficile, nella sua via della croce, e di cui l'emblema più forte, più caratteristico è l'evento della risurrezione, che illumina chiaramente tutta la prima la morte e poi tutta la predicazione, la prassi di Gesù. Si intende felicità, chiaramente felicità in un senso alternativo, cioè una felicità che non deriva dall'avere raggiunto dei propri obiettivi e che quindi non è gratificazione o soddisfazione per avere raggiunto degli obiettivi, ma è esattamente il contrario di questo tipo o di questo concetto di felicità, che sarebbe l'assenza l'assenza del contrario, sarebbe il raggiungimento di obiettivi, sarebbe il senso di benessere che si prova quando ci si sente buoni o quando ci si sente bravi o quando ci si sente realizzati, come nel senso psicologico del termine felicità. Qui evidentemente si parla di felicità nel senso religioso, teologico, teocentrico, cioè che ha il suo centro in un dono di Dio, cioè è un'atmosfera di vita, quella che Gesù ha respirato, quella potremmo dire dello Spirito Santo, quella di una gioia paradossale, cioè componibile a differenza della felicità nel senso comune del termine, componibile con il conflitto. Nelle definizioni nostre la felicità non è componibile con la difficoltà. Dovunque c'è la difficoltà non c'è la felicità, dovunque c'è il conflitto per definizione non c'è la felicità, dovunque c'è la fatica per definizione non c'è la felicità. Qui si tratta di una felicità di tipo paradossale e alternativo, come tutto il resto del contenuto delle frasi, e cioè di una forma, di un'esperienza, di un'atmosfera di vita radicalmente opposta a quella che è quella, che è quella delle regole del gioco dominanti nella storia, come dicevo prima, e che proprio perché è paradossale, come le antitesi della seconda metà del capitolo, rende bene l'idea di che cosa Gesù è stato, di che cosa è stata la sua atmosfera di vita, di che cos'è la qualità della vita che egli propone, cioè una qualità della vita qualitativamente diversa, nella quale la scala dei valori o le regole del gioco vigenti sono capovolte, come si vede benissimo da ognuna di queste frasi. Beati i poveri è esattamente il polo opposto delle regole del gioco vigenti, dove invece si dice beati i ricchi. Beati gli afflitti è esattamente il polo opposto, questa è la seconda beatitudine, illustra più di tutte questo che stiamo dicendo, perché nella definizione corrente di felicità è una contraddizione in termini dire beati gli afflitti, no? Sarebbe come dire felici gli infelici, il che è una contraddizione assoluta, insanabile. È proprio questo che fa vedere che qui si sta parlando di ben altra afflizione e di ben altra beatitudine, cioè di una proposta di vita, di un'atmosfera totalmente altra da quella che, o totalmente diversa o qualitativamente diversa da quella che invece è la mentalità corrente o le regole del gioco che dominano la storia. Ma è proprio questa radicale diversità che viene messa in rilievo dalla pagina del Vangelo di Matteo per definire chi è Gesù. Ecco, secondo l'Evangelista, secondo l'obiettivo del suo lavoro, ecco, il problema principale della fede cristiana è, o del Vangelo, della sua opera come evangelista, è quello di presentare chi è Gesù, qual è il suo stile di vita, qual è la sua proposta, no? E per presentare, precisamente per presentare questo, è stata selezionata l'antologia, la raccolta del discorso della montagna, di cui le beatitudini sono una unità. È stata selezionata una serie di detti il cui denominatore comune è precisamente l'antitesi, la paradossalità, il presentare delle cose che appaiono fuori del mondo, di tutt'altra razza, impossibili, inconcepibili, cioè radicalmente altre, radicalmente nuove. E l'insistere su questo, vi dicevo, tra le righe, provoca a quella scoperta fondamentale che il cristiano è un frutto di una pianta che non ha le sue radici in questo terreno. È il frutto di una pianta trapiantata, questa pianta trapiantata nel nostro terreno è Gesù. Questo uomo alternativo, questa esistenza completamente diversa da quella che conosciamo noi, da quella che concepiamo noi, e proprio perché tale è salvifica, e proprio perché tale è divina. Per noi la divinità di Gesù è un concetto assolutamente astratto, per l'Evangelista, come vedete, è qualcosa di assolutamente concreto, cioè si parla di chi è Gesù, descrivendo un uomo alternativo, un'esistenza paradossale, una proposta di vita radicalmente diversa. Vedete come siamo fuori strada ogni volta che noi crediamo che credere significhi affermare una dottrina. Per quanto si predichi, si insista o si facciano campagne, battaglie sui dogmi, non è in questo che consiste il cristianesimo. Il cristianesimo è una proposta di vita e una realizzazione di vita alternativa. Ciò che rende l'idea del fatto che Dio si è fatto uomo veramente non è una balla, non è una predica, non è un mito, non è una favola. Ecco, ciò che rende l'idea è l'incontrare persone che vivono così. Incontrare persone nelle quali questi frutti di un altro mondo, di un'altra terra, di un'altra atmosfera, effettivamente si possono vedere. Una cosa piuttosto interessante per noi, perché mi pare che invece sia molto più comune, molto più fondamentalmente comodo quello di insistere sulla divinità di Gesù in termini astratti, no? Come caratteristica del cristianesimo. In ogni caso, di astratti non si vive, e gli astratti sono innocui, tra l'altro, paradossalmente, per cui continuare a insistere sui concetti, sulle idee, non serve a far conoscere il cristianesimo, soprattutto a farlo vivere. C'è anzi un rischio mortale in questo equivoco, che è quello di rendere il cristianesimo ideologia, cioè di ridurlo ad una tra le tante ideologie religiose che possono esistere a questo mondo. Il Padre Nostro è un'altra sintesi di insegnamenti di Gesù sotto forma di preghiera, dove le espressioni usate, come nelle beatitudini, si ricoprono tra di loro. La prima metà del Padre Nostro e la seconda metà hanno fondamentalmente un unico centro, un unico denominatore comune. La prima metà del Padre Nostro: Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, si sente benissimo che batte tutto sulla centralità dell'adorazione, del riconoscimento di questo Padre o di questo Dio come Padre, sul tu, batte tutto sul tuo, ripetuto tre volte. La seconda metà del Padre Nostro invece è sul nostro, noi, ci, si sente benissimo che è anche quella unificata da un denominatore comune che invece di riguardare quel tu riguarda noi. Dacci il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, come noi, non ci, ma libera ci. Sente benissimo che ha un denominatore comune. Questo è il motivo per cui dire sia santificato il tuo nome o venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in qualche modo sono tre versioni diverse della stessa cosa. Quale? Lo slogan, secondo i Vangeli, della predicazione di Gesù, e cioè il regno di Dio, o il regno dei cieli, come dice Matteo, dove per regno di Dio, regno dei cieli, si intende quella caratteristica fondamentale della religiosità autentica, dell'insegnamento di Gesù, che mette Dio al centro di interesse principale della vita del credente, facendo in modo che tutto il resto che Dio non è sia satellite, cioè vada in periferia. Esattamente l'opposto di ciò che invece solitamente succede e istintivamente succede, e cioè al centro ci sta l'individuo, la persona, l'io, e tutto il resto è suo satellite e quindi è in periferia. La stessa religiosità istintiva, naturale, degli uomini di tutti i tempi, dai primitivi fino ad oggi, è precisamente di questo segno, di questo tipo. La preghiera stessa non è tanto dire sia fatta la tua volontà, ma dammi, ti chiedo, cioè sia fatta la mia volontà. E anche Dio serva, anzi è lo strumento più grande perché sia fatta la mia volontà. Sia santificato il tuo nome, in particolare è un'espressione semitica di linguaggio appunto ebraico, dove per nome si intende l'identità, non tanto l'identità a carta di identità, cioè l'etichetta, il biglietto, l'identità, quanto invece la identità nel senso filosofico, nel senso più profondo del termine, cioè ciò che è la sostanza profonda della nostra, di una persona, ciò che la contraddistingue ad esempio da una cosa è ciò che è la sostanza profonda, no? Del significato del termine persona. Ecco, con il nome, con l'espressione nome, si dice qualcosa del genere, si dice è equivalente a quello che viene nominato. Per cui qui quello che viene nominato è Padre nostro, quindi il nome a cui ci si riferisce è questa identità di Dio, e cioè l'identità di Dio come Padre. Sia santificato è un'espressione anche questa tipicamente semitica, che vuol dire sia preso sul serio, sia preso per quello che è, sia, noi diremmo, rispettato per quello che è, sia messo al posto che si merita. Santificare in ebraico significa distinguere, separare, mettere al suo posto. Quindi nell'espressione iniziale della preghiera Padre nostro, del Padre nostro, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, no? Equivale a dire che tu sia come tale, e cioè come Padre nostro, riconosciuto e trattato, che tu sia accolto, riconosciuto, accolto, adorato, trattato come tale. Per cui l'espressione successiva, venga il tuo regno, cioè che tu sia il centro, è la logica conseguenza, come vedete, ed è un'altra faccia della stessa medaglia. Così come l'espressione sia fatta la tua volontà, è una spiegazione o un'attualizzazione del venga il tuo regno, del sia santificato il tuo nome. Come in cielo, così in terra, si dice in questa maniera perché evidentemente le espressioni sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, si riferiscono alla terra, cioè si riferiscono al mondo degli uomini. Il cielo nel linguaggio biblico tradizionale è il mondo di Dio, l'atmosfera, l'ambito, l'ambiente di Dio e delle potenze sovrumane, degli esseri sovrumani, proprio perché sta sopra. La terra, secondo la cosmogonia degli antichi, secondo la cosmologia degli antichi, cioè il modo come gli antichi pensavano che fosse fatto l'universo, pensavano che la terra fosse una specie di piano e che il cielo fosse una specie di il tetto del capannone. Allora, come in cielo così in terra, vuol dire che si batte sul significato delle frasi precedenti, si riferisce al mondo degli uomini, cioè che nel mondo degli uomini sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Il come in cielo così in terra non è un paragone, non è un pari pari, cioè non è un fare l'equivalenza, quasi che il cielo e la terra fossero due piani equivalenti, ma è precisamente un insistere sull'obiettivo principale di questa preghiera, che è far sì che la terra, cioè il mondo degli uomini, sia governato da Dio, e abbia cioè come sua norma suprema l'insegnamento del Padre, la volontà del Padre. Poi è tutto implicito, naturalmente la volontà del Padre non può essere che il bene dei figli, il regno di Dio non può essere che la nostra salvezza. Sia santificato il tuo nome, significa, cioè, non può essere altro che la nostra beatitudine e così via. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Qui ogni frase è abbinata: debiti, debitori, pane quotidiano, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, sono abbinate in antitesi. E quindi sono anche qui tre modi diversi di tre sfaccettature diverse di un'unica cosa. è un'altra attualizzazione del termine Padre nostro che sei nei cieli. Mentre prima di questo Padre nostro che sei nei cieli si sottolineava il primato assoluto, adesso di questo Padre nostro che sei nei cieli si sottolinea la paternità, cioè la cura di noi. È il noi quello che prevale nella seconda metà del Padre nostro. Dacci il pane quotidiano è un'espressione anche questa semitica, che significa giorno per giorno, cioè solo il necessario per ogni giorno e non di più, cioè insegnaci a vivere la vita senza essere soffocati dalle preoccupazioni economiche, come si era detto, no, come si dirà nella seconda metà del capitolo sesto: guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo. Quotidiano significa il necessario per oggi. Oppure, come diciamo noi nel proverbio, vivere alla giornata. Sempre per quell'idea che è dominante nella seconda metà del capitolo sesto, che è un'idolatria, è un errore radicale quello di chi pensa di padroneggiare la precarietà dell'esistenza umana espressa dal futuro con delle assicurazioni di carattere economico. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questa frase, il versetto 12, nel Vangelo secondo Matteo, non insiste sul fatto che il perdono di Dio viene prima. Altri evangelisti insisteranno su questo, specialmente Luca. Altri autori del Nuovo Testamento, specialmente Paolo, insisteranno su questo. Il perdono di Dio viene prima della nostra capacità di perdonare. Chiaramente, non c'è alcun dubbio. Ma ogni evangelista coglie delle frasi poi di Gesù o degli insegnamenti di Gesù, quell'atto che è di attualità e di attualizzazione più forte per i suoi destinatari. Per esempio, nella beatitudine della povertà, il Vangelo di Matteo insiste sulla povertà in spirito, il Vangelo di Luca insiste sulla povertà reale. Ognuno mette in rilievo la faccia che è più di attualità per i suoi destinatari. Così qui si vede bene dal versetto 14 e 15 che l'evangelista riferisce questa frase della preghiera, la mette in modo che in primo piano non ci stia il fatto che il perdono di Dio precede, ma l'affermazione anche qui paradossale, apparentemente impossibile, apparentemente sconvolgente, che il perdono di Dio è condizionato dalla nostra capacità di perdonare, che da un certo punto di vista è assurdo. Lo si vede bene questo dai versetti 14 e 15, dove si dice: se voi infatti, commentando il versetto 12, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, notate bene, l'evangelista commenta solo una delle frasi del Padre nostro. Le altre non ne commenta nessuna, commenta solo questa e la commenta così: se voi infatti perdonerete agli altri, il Padre vostro perdonerà a voi. Poi, per chi non avesse ancora capito, se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà a voi. Prima in versione positiva, poi in versione negativa, la stessa cosa per ribadirla due volte. E due volte, ancora di più, tre volte, perché questo è il commento alla frase del versetto 12. Dunque, prima si riporta il versetto 12: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E poi, come commento, si riporta prima in un modo e poi nell'altro una sottolineatura di questa frase, che, come vedete, non batte sul fatto che il perdono di Dio ci rende capaci di perdonare, batte sul fatto che se noi non perdoniamo, neanche Dio perdona. Evidentemente per i destinatari del Vangelo secondo Matteo e per l'Evangelista stesso, la sottolineatura principale da fare era quella della prassi, cioè la misura del cristianesimo è data dai fatti, di tipo paradossale, strano, dalle scelte di tipo radicale e inconcepibile, paradossale, che si vedono fatte dai cristiani. L'Evangelista batte su questo, non sappiamo perché, molto probabilmente perché quello che gli interessa mettere in rilievo è l'assoluta novità del cristianesimo e quindi vuole contrastare il pericolo di ridurre il cristianesimo a una specie di movimento religioso particolare all'interno del giudaismo. Molto probabilmente l'Evangelista scrive quando il problema principale è la distinzione fra cristianesimo ed ebraismo, storicamente avvenuta con la separazione delle due comunità. In questo contesto storico si capisce molto bene che si batta sulle caratteristiche di novità assoluta del cristianesimo rispetto all'altra istituzione o movimento religioso contemporaneo da cui ci si delimita, da cui ci si distingue. Oppure potrebbe essere ancora più interessante che l'Evangelista scriva così o fa queste sottolineature, queste attualizzazioni, per esempio qui nel Padre Nostro, perché si rivolge ad una comunità nella quale egli vede o riconosce il rischio di un cristianesimo astratto, cioè di un cristianesimo fatto di tutto fumo e niente arrosto, fatto di fumose affermazioni di principio, ma dove in questo fumo si nasconde la inconsistenza e incoerenza reale, effettiva, dei credenti, delle persone. Il bisogno di un cristianesimo qualitativo, come devo dire, no?
Però abbiamo sempre detto, cioè c'è sempre detto che il Vangelo è per noi, cioè anche questo Vangelo, come tutti gli altri, è per noi, e quindi non in particolare per i contemporanei di Matteo o per le comunità alle quali lui intendeva rivolgersi,
sì,
ma è per noi, quindi insomma alla fin fine so come è condizionante o no, perché non è che lo dice soltanto qui, lo dice dopo di qua a proposito del non giudicare, praticamente lo stesso concetto lo ridice lì, non fate di illusioni, cioè non ti dice signore signore, più sì, o meno è lo stesso concetto,
sì,
sotto lo stesso l'edificazione sulla roccia,
sì,
cioè quindi lo dice con tale insistenza che non può non essere vero anche per noi.
Sì, sì, ma io adesso non volevo dire che era per altri tempi,
allora,
volevo solo spiegare l'origine del perché un evangelista come Matteo batte su questo tasto invece che su un altro. Per esempio, lei sottolineava giustamente che se noi non partiamo dall'idea che il perdono di Dio che ci rende capaci di perdonare, se non si parte da lì, a questo non si arriva. È verissimo. Ma non è questo evidentemente che interessa al nostro evangelista mettere in rilievo, e non tanto metterlo in rilievo per tempi che furono, chiaramente, ma per i cristiani di tutti i tempi.
Sì, ma io volevo dire, non dico che quello non sia...
Scusa Antonietta, mi tocca andare perché c'è il figlio in giro. Ciao, buon Natale e buon anno, noi ci rivediamo tutti.
Cioè, io volevo comunque insistere su questo fatto, cioè a lui non gli interessava mettere in evidenza in questo contesto il concetto che comunque il perdono parte da Dio e che quindi ci precede, ma resta comunque il fatto che lui dice con insistenza nel giro di pochissime frasi, cioè questo concetto lo sottolinea talmente forte,
sì, sì,
che non può non essere vero, cioè sto discorso che
il modo con cui noi perdoniamo, con cui noi giudichiamo, con cui noi in poche parole mettiamo in pratica l'insegnamento di Gesù è condizionante per il come. Qui cioè, insiste, perché altrimenti, insomma, questo che dice Matteo è vero o no?
È vero, sì.
Ecco, appunto, questo sì.
Ma non vero nel senso antitetico a quell'altro, sono due aspetti importantissimi tutti e due dell'annuncio di Gesù. Un evangelista ne sottolinea più uno e l'altro ne sottolinea un altro, come nella beatitudine della povertà. Vi avevo fatto notare altre volte, no, che Matteo dice beati i poveri in spirito, e non è che non sia vero, e non è antitetico a dire beati i poveri punto e basta, o beati voi che siete poveri, non è antitetico. Sono due sottolineature, tutte e due vere, tutte e due importanti, e che una poi fa sì che l'altra non sia equivocata. Una è la custode e la verifica dell'altra. Così qui, ad esempio, sottolineare questo serve a far sì che quando si dice che il perdono di Dio ci precede, non significa dire che noi siamo dispensati quindi dal perdonare, e che quando Dio vorrà, e se Dio vorrà, e quando saremo da Lui trasformati, diventeremo capaci di perdonare. Cioè questa forma di evasione o erosione o scappatoia con cui in nome di una certa cosa si scappa per la scorciatoia più breve e si usa perfino il Vangelo per coprire la propria latitanza e la propria incoerenza. Siccome questo è successo e succede parecchie volte, succedeva probabilmente anche ai tempi delle prime comunità cristiane, e spiega perché ci siano queste insistenze. Sicuramente è vero ed è verissimo ed era detto per essere il punto centrale della predica, della predicazione, della proclamazione evangelica di Matteo, tanto ci si insiste nel discorso della montagna, quindi è sicuramente una cosa centralissima, ecco, però che non annulla e che non è antitetica a quell'altra. La capacità di perdonare deve essere una scelta messa in cima alle opzioni cristiane, della fede cristiana, deve essere una verifica, deve essere una cosa, un test, ecco. Però guardata dall'altro lato la stessa cosa, che deve essere un test, guardata dall'altro lato si dice ma questo test viene prodotto, è prodotto da una comunione con la sorgente di ogni perdono, che è Dio stesso. È dall'essere stati perdonati che nasce la capacità di perdonare. Le due cose sono solo la stessa cosa guardata da un lato e dall'altro, con due sottolineature e attualizzazioni complementari, come per la beatitudine della povertà.
Il perdonare ci fa fede, cioè Dio perdona.
Sì, ma Matteo insiste sulla necessità della prassi e delle scelte. Luca o per esempio Paolo insistono molto di più invece sull'iniziativa gratuita dell'amore di Dio che ci trasforma. Però insistere unilateralmente sull'una o sull'altra di queste due cose, cioè cancellando quell'altra unilateralmente, vuol dire togliendo uno dei due lati, si andrebbe a finire in una eresia. La storia del cristianesimo ha conosciuto tutte e due queste esagerazioni unilaterali, quella che si è chiamata il volontarismo pelagiano, pelagianesimo, e quella che si è chiamata invece il pietismo, che è l'abbandono assoluto di ogni iniziativa umana nel nome dell'iniziativa di Dio. Questi due estremi sono tutti e due sottolineature unilaterali dell'insegnamento di Gesù, separando quello che invece gli evangelisti hanno unito. È importante cogliere queste cose perché è una tentazione molto frequente quella di prendere una frase della Bibbia o del Vangelo sradicata da tutte le altre, strapparla un po' via proprio uso e consumo, farne una bandiera magari o uno strumento di battaglia, però proprio facendola diventare questo la si snatura completamente, cessa di essere Vangelo e diventa ideologia e strumento di lotta. Ma non è questo forse la cosa che interessa di più sottolineare per noi, che non rischiamo, credo, di fare delle cose di questo genere, invece è più importante sottolineare che l'una e l'altra di queste facce della stessa cosa sono importantissime da scoprire, da vivere, da cogliere, da far diventare misura del nostro vivere, per essere appunto seguaci di Gesù, per essere cristiani. Quindi quel che si dice qui è assolutamente un chiodo del discorso della montagna, non solo qui, come dicevi te, ma anche più avanti, la prassi dell'amore, per essere più esatti, lo vedremo anche in seguito, la prassi dell'amore è caratteristico connotato del cristiano, perché è la caratteristico connotato di Gesù, la prassi dell'amore, non la predica dell'amore, la prassi dell'amore. Questo è dove batte l'evangelista Matteo, e quindi sulla scelta, sulle scelte, sull'iniziativa umana, diremmo noi oggi, batte fortissimamente il Vangelo secondo Matteo. Lo notava anche lei, lo dice alla fine del discorso della montagna, quando fa le consegne, io ho detto prima, la consegna finale batte su questo argomento, non chi dice ma chi fa. I frutti, i falsi profeti e i veri si riconoscono dai frutti. Chi costruisce la sua vita su questo, chi non costruisce su questo.
Questi sono come esempi, perdona lui perché è Dio che ci perdona sempre, per cui deve essere in comunione con lui, il modo di vivere di Dio è il perdono, quindi il nostro modo di vivere è deve essere il perdono.
Sì, però messo in questo modo, perché Dio ti perdona sempre, questo è l'altro versante che invece qui si sottolinea: se vuoi che Dio ti perdoni, comincia col perdonare. Questo è ciò che si sottolinea qui.
Scusate, tornando al Padre nostro che diciamo tanto spesso, mi viene in mente che anche al versetto che dice sia fatta la tua volontà, io poco tempo fa, quando io lo dicevo, insomma, andavo veloce, ricorrevo, come che, l'avevo capito male, che volesse dire, Signore, tu decidi tutto, sei sopra di me, vieni prima di me, fai tu, però ecco, volevo sottintendere, però cerca di essere benevolo, verso di me. E invece dopo un giorno ho avuto proprio l'illuminazione a messa. E l'ho capito in quest'altro significato. Si è fatta la tua volontà, come Signore dammi il là, capito? Dammi proprio fammi vedere l'inizio di quella strada per una qualsiasi delle mie azioni, dei miei comportamenti, dei miei pensieri, indirizzandola bene, dammi il là per aiutarmi a iniziare bene, che sono sicuro, io siccome mi fido proprio al 100% di te, sono sicura che mi dai il migliore suggerimento in questo senso, fai la tua volontà, cioè è proprio il meglio che io posso sperare, la tua volontà. Cioè mi metto in quella posizione di dire, Signore, dammi quell'aiuto iniziale, che se no è come la bellissima canzone, dice, non costruiamo niente, se non c'è il Signore che costruisce la città, in vano mettiamo pietra su pietra. Ecco, in questo modo dopo io l'ho capito. E se si vede in quest'ottica, forse, quel commento del versetto 14
Se voi infatti perdonerete agli uomini le vostre colpe, il Padre vostro ve le perdonerà e il rafforzativo che c'è dopo potrebbe essere visto in questo senso, cioè spostata al positivo. Tante volte noi diciamo, non ci verrà chiesto conto di quello che ho dato una medaglia per quello che avremo fatto. Con tutti i talenti che ci dà il Signore, sarebbe possibile che a qualche buon frutto non lo portiamo. Ma ci verrà chiesto conto di quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Non è forse questo il senso del perdono che c'è qui? Cioè il perdono è un trovare del positivo in una cosa che noi giudichiamo una situazione negativa. Il perdono vuol dire, nonostante tutto, trovarci una cosa buona. Non è un perdono passivo, credo, no? Vuol dire mettersi in quella disposizione d'animo per trovare quella cosa buona anche nella situazione cattiva. Allora, non so se mi sono spiegata, penso che si possa leggere così.
Ma direi che senza dubbio è vero quello che dici, nel senso che altrove nella Bibbia, nel Vangelo stesso, si sottolinea che il nostro compito è il compito per cui ci è data la vita, no? È quello di non semplicemente cercare di evitare di fare dei danni, ma soprattutto investirla in senso produttivo, positivo e nella ricerca del essere immagine e somiglianza di Dio, nel senso che Lui non fa il male, quindi si assomiglia a Lui solamente facendo bene, volendo il bene e volendo bene. Questo è senz'altro vero, ma mi pare che l'esperienza del perdono sia un'esperienza che batte su un fatto, si riferisce ad un fatto che è molto più duro, molto più drammatico di questo, che poi è propositivo ed è bellissimo, cioè dire guarda che la vita l'hai avuta per spenderla per le possibilità positive, non per quelle negative. Qui per perdono si intende l'esperienza drammatica di essere debitori, non di essere debitori, di essere creditori nei confronti di un debito e quindi di avere diritto a, e a questo diritto volontariamente si rinuncia. E questo è un atto di gratuità assoluta, impensabile, inconcepibile, che richiede un salto qualitativo rispetto a quello che mi pare sia molto di più rispetto a quello che sarebbe, no, dire che va bene, la vita ci è stata data per investirla per il positivo. Questo va bene, va benissimo.